Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nella preghiera di questa settimana chiediamo a Dio di poter sperimentare la potenza della Sua misericordia, per poterci dedicare con tutte le forze al Suo servizio, al servizio di lode a Lui, ma anche non solo al Suo servizio inteso in questo modo, ma anche al servizio stesso che Gesù è venuto a prestare al Padre a noi, nella offerta della remissione dei peccati, nell'offerta dell'ingresso nel Regno di Dio, nel Regno dei Cieli. E perciò, come vediamo anche nel Vangelo, chiediamo perdono al Signore del nostro occhio cattivo che ci impedisce di vedere il disegno di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 20, versetti 1-16. Il Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
La frase conclusiva, versetto 16, così saranno gli ultimi primi e i primi ultimi, sembra riprendere l'ultimo versetto del capitolo 19 e anche al versetto 20, l'italiano non traduce così, ma così c'è un infatti è simile il Regno dei Cieli a un uomo padrone di casa, che sembra collegare il brano di oggi all'ultima frase di ieri.
Sì, io mi sono chiesto qual è il motivo descritto nella parabola, qual è il motivo di questo rovesciamento: degli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. E mi sembra di vederne uno principale e uno secondario, secondario non tanto, come insomma. Il motivo principale mi sembra che sia: le cose stanno così perché Dio è buono. Dio è buono in un modo inimmaginabile per noi, ecco. Dio è buono, è totalmente buono. E lo si vede in due punti, ecco. Uno è quello finale, dove lo dice lui stesso, ecco: tu sei invidioso, voi sei invidioso perché io sono buono. Quindi, e l'altro si vede anche nel modo col quale invita gli operai dell'undicesima ora, perché li chiama e fa capire che è soltanto la sua bontà che lo fa rivolgere a loro, che sono lì ormai per un'oretta, a lavorare per un'oretta, ma è impietosito dal loro stato di abbandono, di come viene descritto. Quindi a me sembra che il motivo principale di questo rovesciamento è che Dio è buono e quindi le cose sono diversamente da quello che noi pensiamo. Il secondo motivo mi sembra che è il mormorare dei primi, questo mormorio, perché non capiscono appunto la bontà. Se non avessero mormorato sarebbero tutti nella gioia del Signore. Quindi mi sembra che si corrispondano.
Ma una cosa piccolissima, ma pensavo che davvero tutti ricevono con abbondanza. E l'abbondanza non si vede, non si percepisce, perché il confronto è troppo forte e quindi si perde questa abbondanza che Dio ha dato nel confronto con i propri fratelli.
Il ribaltamento c'è, perché è dichiarato dall'Evangelista e dalle parole di Gesù sul fatto che gli ultimi saranno i primi e ultimi. Però secondo me questa parabola, il ribaltamento sta nel fatto che ancora una volta il Signore gli sta abituando all'idea del fatto che è venuto a chiamare il medico per gli ammalati e per chi ne ha bisogno. Intendo dire questo, che la dinamica del denaro in cui si infilano quelli che della prima ora è il ragionamento di chi non sta capendo, oltre al fatto di essere invidioso, perché Gesù sta parlando della salvezza, dell'avere la vita eterna, e la salvezza o è data o non è data. Non si può dare mezza salvezza, una salvezza, due salvezze. Se quel denaro è la possibilità di aver la salvezza, il Signore, il padrone, la dà a tutti. Secondo me, se non si fa questo primo gradino, dopo, se ne parlava anche ieri sera con Stelvio, il rischio di una logica un po' sindacale è legittimo, e dopo non si capisce più nulla. Invece io l'ho sempre intesa in questo modo, che questo denaro sia la possibilità di accedere praticamente gratuitamente, perché quelli lavorano solo un'ora, alla salvezza che in Gesù è data.
La Pina dice questo: due mistici islamici dicono non mi basta che per sua degnazione, è una domanda, non mi basta che per sua degnazione Dio mi abbia chiamato a servirlo? Quanto più possiamo e dobbiamo dirlo noi. Servi inutili siamo, ma Lui ci chiama a servirlo, e gli ultimi sono come i primi, fatti degni non solo della degnazione di Dio, ma del suo amore in Cristo Gesù, figlio diletto.
Ma io pensavo che questo versetto finale, così gli ultimi saranno i primi, dice appunto che la parabola vuole spiegare il versetto 30 del capitolo precedente, è Matteo che la mette. Sembra che senta il bisogno, ecco, di dire che c'è una spiegazione di questa frase così sibillina, primi ultimi, gli ultimi primi, ed è una spiegazione, certamente si vede la parabola dice che c'è un ordine nella retribuzione, gli ultimi a essere retribuiti, i primi a essere retribuiti, ma è una parabola dove tutti sono retribuiti, non è una parabola dove dei primi sono ultimi nel senso che vengono cacciati via. I primi chiamati sono gli ultimi retribuiti, ma è tutta una parabola di dove la paga è piena, però l'ultimo, appunto, è già stato detto, certamente c'è anche un ribaltamento rispetto al tempo di lavoro, insomma. Ma collegandolo però al discorso che è stato appena fatto, soprattutto anche poi l'intervento che ha avuto Pietro, noi abbiamo lasciato tutto, e quello di prima invece ha rifiutato, a me sembra che il senso più immediato sia che i discepoli hanno aderito subito, hanno lasciato tutto e sono andati con Gesù. A loro è dato una paga, 100 volte tanto, è l'eredità. Alcuni non hanno aderito, ad esempio questo giovane triste è rimasto fermo, non ha seguito. La parabola mi sembra che lasci lo spazio a dire che anche chi non ha aderito rispetto all'apostolo, gli altri, chi non ha seguito, potrebbe avrà una sua ora e anche lui riceverà la ricompensa piena. E questo mi sembra l'immediato del discorso, cioè dentro al discepolato di Gesù. E poi uno può anche sentire un eco sull'economia della salvezza, quindi il popolo che ha aderito da sempre, tanti, tanti dentro a Israele che hanno aderito a Dio, eppure fanno rispetto alla via di Gesù, fanno fatica, ma a me sembra che questa dinamica più immediata sia dentro al discepolato di Gesù, non sia una lettura di tutta l'economia della salvezza, gentili e Israele.
Solo una parola, mi sembrava così di sintetizzare questa, intanto questa parabola può dare anche scandalo, perché cioè può irritare anche chi ascolta, perché sembra così dal punto di vista umano, insomma, che non ci sia giustizia e questa invidia e questa mormorazione non è tanto per l'ingiustizia che Dio ha operato in un certo senso con criteri umani, ma è stato già accennato da Sandro e da un altro intervento che Dio è buono, ecco, che Dio chiama tutti, e quindi la misura, l'unità di misura umana è diversa da quella, dall'unità di misura che ha Dio in mano. È un'altra cosa che mi piace molto, cioè Dio così non decide, non in quanto al tempo che hanno lavorato questi, ma il fatto che ha chiamato i primi, ha chiamato gli ultimi e tutti hanno risposto. Ecco, mi sembrava questo, non che contraddica l'intervento di Paolo, ma mi sembrava proprio che Dio, ecco, decide non tanto nel il tempo del lavoro, ma perché hanno risposto i primi, gli ultimi, cioè c'è un capovolgimento, l'abbiamo visto, è questo che forse dà scandalo, ma Dio misura in quanto chiama, ecco, e non misura in quanto si lavora. Cioè a me questa parabola mi riporta sempre al buon ladrone, ecco, che così è entrato all'ultima ora. E Santa Teresina, anche questa, lei fa un commento molto bello e dice: io non sono stata mai buona a morire, ecco, durante la mia vita, però so che in un'ora il Signore mi può rapire e preparare. Ecco, forse un'applicazione.
A me sembra molto molto semplice che Gesù voglia fare capire che Dio non si stanca mai di chiamare, che chiama fino continuamente, fino all'ultimo istante. Dio continua a chiamare, questo esplicita da un lato la sua misericordia infinita e dall'altro esplicita quello che è stato detto prima, che a Dio ogni cosa è possibile, cioè che per entrare nel regno dei cieli uno bisogna rispondere, ma la risposta è Dio che la suscita in qualsiasi momento, in qualsiasi istante, e che in effetti entrare nella nuova creazione c'è una fatica, che è la fatica di corrispondere ai comandamenti, di essere, di camminare nella via dei comandamenti.
Mi viene di pensare che finché non finisce la giornata non si sa come va a finire. Ecco, questo è un tema molto ricorrente, no? Nell'insegnamento, che si presenta in tante forme. Quindi si spera che durante la giornata, ecco, che quando si arriverà alla fine, che finirà bene, ecco, questa generosità.
Mi dico due cose. La prima è un'osservazione. I chiamati sono dei gruppi di persone. Al versetto 13 invece il padrone di casa disse a uno di loro, la risposta è per uno di loro, forse qui c'è anche già una prima indicazione, ma per me soprattutto il problema, che poi io non ho trovato una soluzione, ma a chi si rivolge qui Gesù, per chi la dice? Perché ho letto un commento dei messianici, anche loro dicono qui è Israele le genti, non so perché lo dicono, perché siamo in un contesto dove non ci sta. Altre volte lo dice ai pubblicani, no? Ai peccatori che saranno primi nel regno dei cieli, invece al posto dei farisei che invece credono di essere i primi. Ma qui non sta parlando a farisei, sta parlando ai suoi discepoli. Non so se questa è l'indicazione, ma io l'ho presa così. È anche una spiegazione, è uno sviluppo, spiegazione del versetto 30 del capitolo precedente, che era rivolto ai discepoli, i quali hanno ricevuto la promessa di Gesù che saranno ricompensati, che nulla andrà perso, che saranno in particolare i 12 discepoli, saranno a giudicare le 12 tribù di Israele, e tutti gli altri, quelli che seguiranno, avranno una ricompensa. Ho pensato, allora se è una parola per loro, perché è per loro che sta dicendo questa cosa, è non presumere anche nel servizio che viene compiuto, e compierlo come Gesù stesso lo ha compiuto, al servizio di Dio, pensando che la salvezza è destinata a tutti. E anche questa è una dimensione, e non c'è nessuno escluso, e tutti si riceve la salvezza, la ricompensa di Dio, anche quelli che verranno all'ultima ora, anche quelli che, ho pensato così, è una parola per i discepoli, una parola che accompagna la promessa a un atteggiamento che alla fine ogni discepolo deve mantenere. L'insegnamento della parabola è molto chiaro. Dio è buono e fa delle sue cose quello che vuole, e quello che vuol fare delle sue cose è la misericordia verso tutti piena. E questo deve essere un insegnamento per i discepoli nell'esercizio di ciò che Gesù ha consegnato a loro.